Podclass, i podcast di Class Editori.
Allora, sono stato in banca perché avevo un appuntamento per valutare nuove soluzioni per sto mutuo. Sono stato in banca, ho provato a chiedere se ci sono delle soluzioni e mi è stato detto che c'è possibilità di risparmiare qualcosina. Ma dove qualcosina sono tipo 50-60 euro a rata ad oggi al mese. Se lo sottoscrivi tra un mese magari peggiora ancora la situazione, quindi può essere che non ci sia questo guadagno, anzi andrei a pagare di più. E quindi sto valutando queste soluzioni per provare a abbassare questa rata. Non so se ti ricordi che io l'avevo fatto il mutuo nel 2015. Il 2015 era un periodo che, non dico che ti regalavano i soldi perché i soldi non te li regala nessuno, ma i tassi erano così bassi che praticamente non andavano in negativo. E quindi c'era poco guadagno dalla banca, ovvio c'erano degli interessi, ma tutto sommato mi sono ritrovato a pagare un mutuo di 30 anni con un tasso variabile a fronte di una rata al tempo fissa di 750 euro. Io ero riuscito a stare ben al di sotto delle 500 euro, circa 4,20-4,30, poi pian piano è salito fino a 4,50-4,60. E il problema è stato da più o meno da marzo-aprile dell'anno scorso, che appunto c'è stata la guerra, più tutta la varia inflazione dovuta a questo, e i tassi sono aumentati. Non mi aspettavo salisse così tanto. Ho fatto un raffronto e io dal 1 di agosto del 2022 all'ultima rata pagata, quindi 1 aprile 2023, mi sono ritrovato un aumento di rata di 300 euro. Considerando che, come ti dicevo, era partita da 4,50, siamo quasi al doppio della rata. Lo stipendio è rimasto quello. È aumentato tutto intorno e io questa rata, non dico che non riesco a pagarla, ma non sono più sereno come prima. Non so che pesci pigliare adesso.
Today, in line with our strong commitment to our price stability mandate, we decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points to make sure that inflation returns to our 2% target over the medium term.
Io sono Rossella Savoiardo e questo è 2%, il podcast di Class Editori che ti spiega che cos'è l'inflazione e perché vivere oggi ti costa di più. Il mutuo è come un vestito su misura. Il problema è che se col passare del tempo quel vestito si allarga, alla fine non si sa più come indossarlo. Più che allargarsi, le rate del mutuo di Alessio, il ragazzo che avete sentito parlare all'inizio, sono lievitate, così come quelle di tutti coloro che prima o dopo i rialzi dei tassi della BCE hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Per chi non sa come funziona, un mutuo lo si può sottoscrivere con una banca definendo un tasso di interesse, cioè quella somma che pagheremo in più alla banca oltre alla cifra che ci viene prestata. Questo tasso può essere fisso, quindi non cambia nel corso degli anni in cui si dovrà rimborsare il mutuo, o al contrario può essere variabile, e quindi da quando si sottoscrive il mutuo a quando si finisce di pagare, la percentuale del tasso di interesse da restituire alla banca può essere diversa. Sono proprio i mutui a tasso variabile quelli maggiormente colpiti dagli aumenti dei tassi della Banca Centrale Europea. Per fare chiarezza sulla questione, ho chiamato Nicoletta Papucci, la direttrice del marketing di mutuionline.it.
I tassi definiti dalla Banca Centrale Europea hanno un impatto più o meno diretto con i tassi variabili dei mutui, perché influenzano i tassi di riferimento che vengono chiamati Euribor, che sono dei tassi di riferimento europei di interscambio tra le banche, che sono tendenzialmente alla base della composizione dei nostri mutui variabili. Cioè, un mutuo variabile viene prezzato come il tasso Euribor, che è un tasso di riferimento definito giornalmente e uguale per tutte le banche, più uno spread. Quindi all'aumentare dei tassi di riferimento della Banca Centrale Europea, aumenta anche l'Euribor e di conseguenza aumenta il costo dei mutui variabili. Questo è il motivo per cui da giugno, dove, quando c'è stato il primo aumento dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, ad oggi i tassi variabili sono aumentati. Aggiungo una cosa importante che in molti dicono ormai da mesi, cioè che la Banca Centrale Europea non può fare altro che aumentare i tassi per contenere l'inflazione. Dall'altra parte, purtroppo, l'inflazione europea è un'inflazione molto diversa dall'inflazione degli Stati Uniti. Quindi in realtà l'aumento dei tassi di interesse, come in realtà abbiamo anche visto poi sui numeri, purtroppo non può avere un risultato diretto sulla diminuzione dell'inflazione.
I tassi dei mutui variabili sono quindi cresciuti nel corso di quest'ultimo anno, perché all'aumentare dei tassi da parte della BCE è aumentato l'Euribor e quindi il tasso a cui si è andato a prezzare il nostro mutuo variabile. Le rate sono aumentate sia per coloro che, come Alessio, hanno sottoscritto un mutuo già da qualche anno, sia per coloro che hanno sottoscritto il mutuo nel corso di quest'ultimo anno. Ma cosa è successo invece ai tassi fissi?
Invece i fissi in realtà si comportano in un modo diverso, nel senso che i tassi fissi non dipendono dal tasso di cui parlavamo prima, cioè l'Euribor, ma dall'Eurirs, che è un tasso che indica le aspettative inflazionistiche. Okay. Quindi in pratica anticipa un po' l'aspettativa di un aumento dell'inflazione. Quindi quello che abbiamo visto l'anno scorso è stato che da inizio 2022, in pratica da gennaio 2022, i tassi fissi hanno iniziato a crescere, qualche mese prima di avere i dati incredibilmente alti dell'inflazione di cui parlavamo prima. E infatti i mutui a tasso fisso sono cresciuti tantissimo da gennaio a settembre 2022, passando da una media dell'1,2% al 3,7% a settembre, e ora invece sono stabili, indicando il fatto che non ci si aspetta che l'inflazione continui ad aumentare.
Quindi, per coloro che prima dell'aumento dei tassi della BCE avevano già sottoscritto un mutuo a tasso fisso, il tasso del loro finanziamento è rimasto immutato e rimarrà tale fino alla fine del rimborso. Chi invece ha sottoscritto un mutuo a tasso fisso dopo l'inizio dei rialzi dei tassi della BCE ha bloccato un tasso più alto rispetto ai mesi precedenti, ma si è assicurato comunque che quello sottoscritto resterà il tasso che pagherà dall'inizio alla fine del suo mutuo. Per farvi capire meglio, vi racconto la mia esperienza. Io ho sottoscritto un mutuo a tasso fisso a dicembre 2021, a un tasso dello 0,7%. Mentre già a settembre 2022, chi ha sottoscritto un mutuo a tasso fisso lo ha fatto a un tasso di circa il 3,7%. Oggi, invece, chi vuole sottoscrivere un mutuo a tasso fisso lo può fare, ma con un tasso compreso tra il 3 e il 3,8%. E se questi vi sembrano dei tassi elevati, le percentuali dei mutui variabili sono ancora più alte. Pensate che a giugno dello scorso anno si poteva sottoscrivere un mutuo a tasso variabile allo 0,9%. Adesso il tasso è al 4,4%. E se l'ultimo aumento della BCE sui tassi si riflettesse in maniera speculare sull'Euribor, il tasso, secondo gli esperti, potrebbe arrivare al 5% entro settembre. Facciamo ancora un esempio pratico. Se Alessio avesse sottoscritto un mutuo a giugno scorso, ad esempio a un tasso variabile dell'importo di 200.000 euro per 25 anni, inizialmente avrebbe pagato una rata di circa 740 euro al mese. Dopo gli aumenti della BCE, già a marzo di quest'anno, la rata ha subito un rincaro di 300 euro e Alessio ha dovuto pagare una rata pari a circa 1.040 euro. Ora, a settembre di quest'anno, dopo gli ultimi aumenti, Alessio si ritroverà a pagare una rata di 1.170 euro, una rata mensile più alta di 425 euro rispetto alla primissima di giugno 2022, che ricordiamo era di 740 euro. Di fronte a delle rate che sono praticamente raddoppiate in alcuni casi, c'è chi inizia a chiedersi se non sia forse più conveniente restare in affitto, ammesso che in realtà anche quelli stanno aumentando.
Allora, dobbiamo considerare che soprattutto nelle grandi città anche il costo dell'affitto è aumentato in maniera consistente nell'ultimo anno e sta continuando ad aumentare. Quindi se noi facciamo un business case tra l'acquisto attraverso mutuo e l'affitto, continua ad essere molto più conveniente nel lungo termine comprare una casa. Di conseguenza, dato che come sappiamo, trovare la casa dei propri sogni non è mai facile, io quello che consiglio è se la si trova e se ce lo si può permettere è sempre meglio fare il mutuo oggi piuttosto che aspettare non sapendo quello che succederà nel futuro. Ricordo che si può sempre surrogare se i prezzi diminuiranno a costo zero, quindi il rischio è limitato.
Rispetto a qualche anno fa, le prospettive di finanziamento per chi vuole comprare casa non sono quindi delle migliori. La situazione è ancora più difficile per i giovani che magari hanno meno liquidità e redditi meno alti per poter ottenere un mutuo. In Italia, però, i giovani under 36 possono beneficiare del Fondo Garanzia Mutui Prima Casa, gestito da Consap, la concessionaria servizi assicurativi pubblici, e avere la possibilità di ottenere un mutuo per un importo che non eccede i 250.000 euro, a condizioni agevolate. Il problema è che in molti casi orientarsi nel marasma di offerte delle banche e soprattutto trovare una banca che ti conceda un prestito, con queste garanzie, non è semplice. Ad avermi raccontato quanto sia difficile questo percorso è stato Marco, un ragazzo di 28 anni, con un contratto a tempo indeterminato e un buon supporto alle spalle, ma il quale ha comunque faticato tantissimo per riuscire a comprare casa.
La ricerca di casa è durata da inizio settembre fino a inizio ottobre. Da quel momento in poi, fino alla mail di ok al mutuo, siamo arrivati a fine anno, quindi a fine dicembre. Il tutto con un tira e molla in cui nel frattempo c'era un'agenzia immobiliare che ha fatto un ottimo lavoro, ma era un po' col fiato sul collo dei venditori che volevano comunque che si rispettassero certe date, e anche quello è stato un ulteriore elemento di difficoltà.
E nel frattempo i tassi salivano, perché...
E nel frattempo salivano i tassi di interesse, tanto che a ogni incontro con la banca, poi alla fine con la banca che ho selezionato, vedevo sempre che questa rata ipotetica aumentava rispetto all'incontro precedente, che era stato 3 settimane prima. E quindi dicevo, si fermerà a un certo punto e potenzialmente no, perché alla fine ho scelto il variabile. Spero ovviamente che nel lasso di tempo dei 30 anni qualcosa possa migliorare in quel senso.
Marco si augura che da qui alla fine del suo mutuo trentennale le cose cambino. E in effetti le cose potrebbero cambiare, proprio come hanno fatto negli ultimi 30 anni. All'inizio degli anni 90, infatti, ancora prima dell'entrata dell'Italia nell'euro, i tassi di interesse si aggiravano tra il 9 e il 10%. Per rivedere tassi intorno al 3 e il 4%, bisogna scorrere le pagine della storia fino al 1999. Da allora i tassi si sono stabilizzati su livelli anche più alti di quelli che vediamo oggi, e sono rimasti così alti almeno fino alle crisi del 2008, quella di Lehman Brothers, e quella dei crediti del 2011. Da lì hanno pian piano intrapreso una discesa. Tutto questo per dire che i tassi a cui stiamo sottoscrivendo i nostri mutui al 3 e al 4%, in realtà poi non sono così alti se si confrontano con quelli al 7% dei nostri genitori. In tutto questo, però, tra tassi alle stelle, negativi e poi di nuovo alle stelle. Qual è la normalità?
È difficile dire. Allora, sicuramente l'eccezione sono stati gli ultimi 3 anni, o meglio dal 2019 al 2021, con i tassi di riferimento negativi, delle offerte di mutuo sotto l'1%, eccetera. È difficile però dire se la normalità sia un tasso come oggi sul 3,6% o un tasso sul 2%, un tasso sul 5%. Dipende molto dal momento storico. Lei ha citato i suoi genitori. Facendo altre interviste ho anche parlato con giornalisti che avevano fatto dei mutui al 25%. Quindi dei tassi davvero impensabili per oggi, ma ovviamente in un momento storico di boom economico in cui aveva molto senso investire a questi prezzi. Però per tornare alla domanda iniziale, i tassi diminuiranno? Sì, la maggior parte degli analisti immaginano che nella seconda metà dell'anno 2023 i tassi riprendano a scendere. Anche perché noi siamo arrivati al 3,6%, ma ad esempio l'Inghilterra, gli Stati Uniti, che alla fine sono gli altri due grandi mercati regolati di riferimento per noi in Unione Europea, sono già arrivati al 6-7%, vedendo un crollo significativo di compravendite che non sarebbe sostenibile nel lungo termine. Quindi ci aspettiamo che ritornino a scendere, probabilmente non arrivando più all'1%. Sicuramente è molto improbabile che si ritorni a dei tassi così negativi. Quello mi auguro però che l'inflazione venga effettivamente messa sotto controllo, perché diventerebbe difficile gestire un'economia con un'inflazione stabilmente molto sopra il 2%. Quindi l'inflazione sicuramente calerà, i tassi dei mutui probabilmente torneranno ad essere tra il 2 e il 3%, che è un po' la media degli ultimi 15-20 anni.
Un discorso simile a quello che abbiamo fatto per i tassi vale anche per l'inflazione. Se oggi un indice dei prezzi all'8% ci sembra da capogiro, dovremmo ricordarci del 19, 16 o 17% che toccò l'inflazione nella metà degli anni 70, durante la prima crisi energetica. Questo ci aiuta a capire che l'inflazione, di cui abbiamo cercato di raccontare ogni causa e conseguenza, non è solo un fenomeno del nostro tempo, ma lo sarà probabilmente anche degli anni a venire, come lo è stata per quelli già trascorsi. È anche per questo che comprendere che cos'è e come si struttura questo fenomeno è così importante, perché ci può permettere di comprendere meglio cosa ci potrebbe aspettare. Per il momento, ciò che possiamo augurarci è che questa tassa implicita che ci è stata imposta senza alcuna forma di legislazione e che chiamiamo inflazione riesca finalmente a tornare al 2%. Avete ascoltato 2%, un podcast di Classe Editori condotto da Rossella Savoiardo. La cura editoriale è di Massimo Brugnone, il responsabile della produzione è Francesco Giuliattini, le musiche originali e il sound design sono a cura di Edoardo Barbera.